Allora, leggiamo Marco 11, dall'1 all'11. Marco 11, dall'1 all'11. Qualcuno gentilmente... vuole leggere? O leggi qua o leggi là, adesso
come vuoi.
Tu puoi leggere anche di qua.
Sì. Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: andate nel villaggio che è di fronte a voi. Appena entrati, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno. Scioglietelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi dice, perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua. Essi andarono e trovarono un puledro legato ad una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro: che fate? Perché sciogliete il puledro? Essi risposero: come Gesù aveva detto. E quelli lì lasciarono fare. Essi condussero il puledro a Gesù, gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra. Molti stendevano sulla via i loro mantelli e altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. Coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene, il regno di Davide, nostro padre. Osanna nei luoghi altissimi. Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e, dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici.
Dunque, beato colui che viene nel nome del Signore. Per eccellenza, il Signore Gesù Cristo è venuto nel suo nome. E sono beati tutti coloro che vengono nel suo nome e tutti coloro che ubbidiscono alla sua parola, che hanno il compito di annunciare al mondo le meraviglie che Dio ha fatto. Leggiamo ancora due versetti in Romani, li leggo io, così velocizziamo. In Romani leggiamo nel capitolo 1 i versetti 16 e 17, che sono ormai famosissimi per noi. Allora, infatti, prima lettera ai Romani: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Come sta scritto, il giusto vivrà per fede. E questi sono dei versetti di una straordinarietà incredibile riguardo la nostra fede, e non solo. E ci sta dicendo chiaramente che la fede si trasmette da fede a fede, non per altri motivi. Poi vogliamo ancora leggere in 1 Corinzi, scusate un attimino, mi sono andato un po' troppo avanti, in 1 Corinzi 15, ci stiamo arrivando, ecco, allora leggo io dall'inizio. Ora Fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale state salvi, mediante il quale siete stati salvati, se ritenete fermamente, ecco, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Mica poco, mica poco. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto. Ecco, non è che lui se l'è inventato di sana pianta. E cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Poi però dobbiamo sempre capire che cosa significa che Cristo è morto per noi secondo le scritture. Perché qua, cioè, se noi diciamo un'altra messa, facciamo le messe e andiamo avanti, no? E fu sepolto e risuscitò il terzo giorno. Poi apparve a Cefa, insomma, tutte le cose che conosciamo. Ma, per grazia di Dio, sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Ma io però, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Ecco. E poi... bene, ora se si predica Cristo, che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è risurrezione dai morti? E potremmo continuare. Andiamo ancora nella lettera a Timoteo, prima lettera a Timoteo, capitolo 1, i versetti dal 12 al 17. Gentilmente, qualcuno li legge? Uno Timoteo, capitolo 1, versetti dal 12 al 17.
E rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, nostro Signore, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore ed un violento, ma mi è stata fatta misericordia perché lo feci ignorantemente, nell'incredulità. Così la grazia del Signor nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo, tutta la sua longanimità, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Or, al Re eterno e immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, siano onore e gloria nei secoli dei secoli.
Amen. 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 Bene, sono cose che ripeto, ma non dovrei neanche ripetere, sono cose da leggere, rileggere, approfondire, cercare sempre di capire cosa la parola di Dio ci vuole effettivamente dire. Ma noi come credenti dovremmo fare una cosa, cioè ridurre tutto come ci insegnavano a scuola, quando facevamo matematica o si parlava del minimo comune denominatore, no? Cercare di semplificare il Vangelo, di ridurre all'osso quello che ci serve per la vita. E per la vita ci serve vita eterna, semplicemente e soprattutto la sua parola, che non è tanto una parola da imparare a memoria per poi praticamente dimenticarsi, perché così vi raccontavo che quando ero studente avevamo una compagna di classe che imparava tutto a memoria, con una memoria fotografica, una cosa veramente impressionante, impressionante, ma se tu le facevi una domanda non sapeva che cosa stava dicendo. Noi non vogliamo essere così, forse è meglio che non conosciamo le cose a memoria, ma quelle poche cose che conosciamo vogliamo che siano perché il nostro cuore è stato compunto e perché abbiamo capito veramente che cosa stiamo facendo qua, questa mattina, che ci siamo trovati in altri momenti. Allora, qui ci sta dicendo che Paolo fa una, in questa lettera, fa una disamina di se stesso e si rende conto. Si rende conto di chi era, dice, ma prima lui dice: io mi rendo grazie a colui che mi fortifica, e perché che Gesù Cristo nostro Signore, perché mi ha ritenuto degno di fiducia ponendo me al suo servizio. E poi dice che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, mica poco, no? Ma mi è stata fatta misericordia perché lo feci ignorantemente nell'incredulità. Quindi ignorantemente, allora si fanno le cose perché sei ignorante nell'incredulità. Allora ammettiamo che i peccati che abbiamo fatti sono fatti nell'incredulità, perché fino a quando non credi veramente fino in fondo continui nella tua incredulità. Ma quando Dio ti apre gli occhi, le cose cambiano. Allora, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato, lo sappiamo quanto ha sovrabbondato. Ma questa parola sicura, degna di essere pienamente accettata, che il Signore Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali sono il primo. Ma dobbiamo capire cosa significa salvare i peccatori, adesso ci arriviamo. E è stata fatta misericordia per essere il primo, no? E per cosa? Che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Per avere la vita eterna. Allora, lo scopo della nostra fede è semplicemente questo. Ma dovremmo cercare di capire in più. Vedete, quando si parla della caparra dello Spirito Santo, cioè che ci dona quell'anticipo, quel minimo di anticipo che ci serve e ci permette per conoscere e comunicare con Lui, perché questo è importante. Senza questo caparra noi non possiamo comunicare con Lui, non possiamo capire quello che Egli ci dice, non possiamo capire il suo piano e diventiamo degli insensibili così come tutti gli altri. Allora, come abbiamo avuto questa caparra, stiamo attenti, perché per la prima volta che vi dico questa cosa, abbiamo avuto anche un'altra caparra, che è quella di questa vita. Questa vita è una caparra, è un anticipo. Ma questa ce l'hanno tutti. Viene donata ai credenti come ai non credenti. E allora vi dico questo perché è importante che poniamo perché il Signore ci dà questa caparra, anche questa. Quanti di noi hanno nostalgia nel proprio cuore per una vita che è passata, per le cose che... Quanti? Tutti. E che la vita ci sfugge e non riusciamo a prenderla. E quando si arriva a una certa età cominciamo a dire quando ero giovane facevo questo, facevo quell'altro, e quanto è bello questo, quanto è bello l'altro. Tutto ciò che c'è nel mondo, che sono cose meravigliose, meraviglie su meraviglie, che diciamo quanto è bello, ma non poniamo, non facciamo attenzione nel cercare di capire perché questa cosa è bella, perché Dio ha fatto tutti gli animali uno diverso dall'altro, mille colori, miliardi di forme. Che dobbiamo dire? Allora, abbiamo visto le sue meraviglie. E Gesù ci dice che nel giorno e nell'ora che non pensate, egli verrà. E che significa? Che molti prendono questo versetto e lo mettono solo in relazione alla sua venuta, che poi dobbiamo vedere bene. La sua venuta non è in discussione, in ogni caso. Però molti guardano solo questo. No, cioè, tu sei praticamente, tu non pensi, ma il Signore viene in mille modi e in mille maniere. No, se tu vieni colto da morte, che è facile perché succede a tutti noi. E se non sei colto da quello, tante volte sei colto dalle difficoltà, ma dalla morte e dalla vecchiaia, che ci costringono a pensare e a fare i conti con la proposta di Dio, perché siamo sempre lì, a fare i conti con questa proposta. Ecco, il Signore ha posto limite all'uomo, un limite per i suoi traffici sulla terra. L'uomo tra non gli interessa di Dio, non gli interessa nulla di nulla. Vediamo solo in questi giorni dei vomitevoli e spregevoli che per il mondo sono attrattive in questo spettacolo indegno, che non lo nomino perché siamo in un culto in televisione e che stanno facendo in questi giorni con milioni di persone che vanno a vedere queste cose, che spingono sempre di più in modo occulto, perché loro sanno dove andare a toccare i posti giusti perché Satana getti il loro veleno sui giovani e sia di disfacimento per la società totale. È l'opera di Satana, non c'è dubbio. Ma non è questo che ci interessa. Ma Dio ha posto un limite per ogni cosa. Da una parte c'è la dissoluzione e voltare le spalle completamente all'offerta che il Signore ha fatto ad ogni uomo. E questi continuano così imperterriti. Ha posto un limite all'uomo per i suoi traffici sulla terra. È ora che devi andare, capisci? Perché c'è scritto, è ora che tu debba andare. E c'è scritto che lo spirito di Dio torna, cioè lo spirito dell'uomo torna a Dio che l'ha dato, per anche quello torna a Dio che l'ha dato. Quindi noi abbiamo ricevuto che cosa? Meraviglie su meraviglie. E le meraviglie che egli ha creato, delle quali, cioè, le guardiamo così in modo distratto. Che bello, ma poi non facciamo caso perché è bello. E questa mattina vogliamo cercare di capire perché quella cosa è bella e ci piace. Poi magari sono anche cose che ci piacciono meno. Ma senza aver fatto la pace con Dio, tutte queste cose sono soltanto una chimera. Se noi non abbiamo fatto la pace con Lui, no, non riusciamo a capire queste meraviglie. Questa pace che, se noi abbiamo fatto invece questa pace con Lui, sono le cose che Dio ha promesso a coloro che lo amano. Ma al di là, perché dice, come abbiamo letto, che le cose che non sono mai salite nel cuore dell'uomo e che l'occhio non ha mai visto sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ma tu non illuderti, perché non riceverai niente di tutto questo. Anzi, il giudizio grava sempre di più e il peccato che è in te ti ucciderà due volte. Poi dici, perché due volte, scusa? Perché sapete, c'è la morte prima e la morte seconda. Non lo dico io, lo dice la scrittura. Già, colui che ha creato ogni cosa, abbiamo letto poc'anzi, viene montando un puledro d'asina. L'avete visto? Osannato da tutti. E io vorrei che notassimo una cosa, abbiamo parlato di recente. Questo succede una settimana prima. Gli vengono stesi i mantelli per terra, messi sul puledro. E questo dobbiamo riflettere tanto su. Abbiamo riflettuto l'altra volta su una cosa, ma non su questa. Che la settimana prima tutti lo hanno osannato, mettendogli i mantelli sul puledro, tagliando rami, facendogli festa, osanna al figlio di Davide, no? Beato colui che viene nel nome del Signore. ma la settimana dopo fanno praticamente l'opposto, cioè la condanna, scelgono Barabba al posto di Gesù, cioè una settimana dopo, cioè non c'è la settimana prima, c'è cioè una cosa assurda, cioè la settimana prima gettano i tappeti, settimana dopo lo condannano, cioè non c'era nessuno per lui, tutti erano a favore di Barabba, cioè veramente. E allora, e questo ci lascia, questo ci deve far riflettere in modo chi è l'uomo. Guardiamo la storia, del popolo ebraico, ma non solo quella del popolo ebraico, ma guardiamola, guardiamo cosa hanno fatto in Egitto, come hanno abbandonato il Signore, come gli hanno girato le spalle. E invece il Signore ci ha sempre incoraggiati, ieri come oggi, perché solo Lui ha il piano perfetto per la vita eterna, non c'è nessun altro. E siamo, non ci rimane niente. E allora vedete che cosa succede. Come io una settimana prima getto i tappeti, la settimana dopo dico no, voglio che sia liberato Barabba, che era un delinquente incallito. Cioè, ecco, il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. E insanabilmente io vorrei che noi pensassimo tanto e meditassimo su questo fatto, che cosa è successo una settimana prima. Le stesse persone, non è che sono venute da un'altra città, le stesse persone la settimana dopo. Il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? E nonostante tutto il Signore porta avanti il suo piano. Vedete, in questo ballare continuo e incerto dell'uomo si manifesta tutta la sua miseria, ma tutta la sua miseria. Come gli ebrei in Egitto, dopo aver conosciuto il Signore che si è manifestato con tutta la sua potenza, gli girano le spalle. E dice, ah sì, beh, va bene, ci morirete nel deserto per avermi tradito. E non vorrei, che a molti che sono convinti che è sufficiente avere una teoria, Gesù è morto per i miei peccati, succedesse la stessa cosa. Che tu sai che Gesù è morto per i tuoi peccati? Bene, è un'ottima cosa. Ma sei proprio sicuro? Perché alla fine della fiera non basta credere solo questo, che è la base, certo. Ma non chiunque dice Signore, Signore, ma chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, chiunque avrà ricevuto questa, se non abbiamo ricevuto la caparra del suo spirito, e chi non l'ha ricevuta, fratelli, faccia di tutto per riceverla, perché se no è come, c'è tutto, è tutto fatto, di qua c'è il computer e tutto il resto, dall'altra parte c'è chi comunica, ma se manca la corrente elettrica non funziona, e quindi questo è molto importante. Allora guardate come è ballerino il cuore dell'uomo, dai tappeti stesi per terra alla condanna di Gesù, ma stesse persone una settimana, cioè una cosa che uno non ci pensa, cioè, come possibile la settimana prima gli metto i tappeti per terra la settimana dopo. Ora se abbiamo creduto, Dio vuole un cuore stabile e santificato. Stabile, non che ora diciamo una cosa e la volta dopo un'altra. Se abbiamo acquisito una cosa e lo Spirito Santo ci ha certificato che questa è così, la settimana dopo non può essere pomi e cambia. Perché questo non è un atteggiamento che può, certo, se tu non sei stato sigillato e queste cose sono state verificate dallo Spirito Santo, è normale che tu ti ravveda, certamente. Perché vedete, il sentimentalismo religioso, sapete cos'è, no? Piango per questo. Eh sì, mi viene la lacrimuccia perché è tutto riferito a te stesso. Tutto riferito a te, sei tu. Tu sei sempre tu. E ti manca una cosina, ti graffi la faccia perché mi manca questo, mi mancano tutte le comodità del mondo. E poi sembra che quella frase sia detta per te, allora ti scendono lacrimucce. Ma diciamo che il sentimentalismo religioso, che è quello che vediamo, quello poi di fare un favore alla divinità, è riferito a te stesso, sembra che hai ricevuto la grazia. Posso dirvi che a mio avviso non serve per niente. Capisci che genera la commozione. Vedete, se guardate in giro in quante chiese, vedi la gente che si commuove, ma si commuove non perché ha capito veramente la cosa, si commuove perché vede un qualcosa che è riferito a se stesso e potremmo cominciare. Non voglio andare indietro nel tempo, ho visto persone commuoversi in chiesa che dire che in una chiesa come le nostre è solo vergogna. Lasciamo perdere. Comunque, io sono convinto che Dio vuole che noi abbiamo un cuore fermo, stabile. Io sono molto convinto di questo, perché non possiamo essere sballottati a destra e a sinistra da una qualsiasi dottrina. Ma cosa diremmo? Che le lacrime non vanno bene? Ben vengano le lacrime. Ben vengano. Vanno bene quando sono lacrime di pentimento. Perché questo è il cuore che è gradito a Dio. Ma sono lacrime di pentimento, non sono lacrime di sentimentalismo, no? Che sembra che... E queste lacrime di pentimento che danno una gioia e sono delle perle davanti agli occhi di Dio. È come la canzone che cantiamo, Mi leverò, perché... uno si rende veramente conto. Quelle sono le lacrime che sono gradite davanti a Dio, non le altre. E come sempre dobbiamo vegliare sui nostri sentimenti, sulla nostra fede, che non può essere un episodio settimanale, cari fratelli, consentitemelo. Non può essere un episodio settimanale. L'ho detto tante volte, lo ripeterò sempre, la fede... non può essere una cosa da consumare, così siamo tranquilli, come si consumano tutte le altre cose di questa vita. La fede è una cosa che non è umana, viene da Dio. Perché Gesù ha detto che è Lui che crea la fede e la rende perfetta. Viene da Dio, quindi la fede non è un dono di Dio. Quindi chi ce l'ha, se la tenga stretta. Te ringrazio, il Signore. E chi non ce l'ha, gliela chieda. Chi ne ha poca, chieda che sia fortificato. Vedete, noi viviamo in mezzo a difficoltà e instabilità anche della vita quotidiana. È una lotta dura per la fede. E cosa dice l'Apostolo Giuda? È stata una volta per sempre tramandata ai santi. Quindi da fede a fede. Quindi io non trasmetto una teoria. Quando evangelizzo con qualcuno, evangelizzo per dirgli cosa? Se non proporgli quello che Dio mi propone, cioè la vita eterna. Se, cosa mi propone? Perché dobbiamo avere questi rimpianti? Che pur ci sono. Perché è ovvio che uno dei rimpianti più grossi sono gli affetti più cari che hai. Questi sono i rimpianti. Non potrai più vedere, io dico provvisoriamente, io sono credente. Noi sappiamo invece che rivedremo tutti coloro che amiamo e hanno creduto. Anche se ce ne andremo, come tutti noi, prima o poi. Ma... E quindi La nostra fede è un qualcosa che è santa, che non, noi non trasmettiamo dalle teorie, non trasmettiamo dalla conoscenza umana, non trasmettiamo delle lezioni bibliche. Noi trasmettiamo la fede. E l'abbiamo letto nella lettera ai Romani. Infatti, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, che sono stati chiamati prima volta, in servizio, e del greco poi, perché esso è giustizia di Dio. E questa fede è rivelata da fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. Allora, è chiaro, se noi, queste sono le cose che dobbiamo capire, sono scritte, ma le dobbiamo capire, e se leggiamo soltanto. Ma poi, che serve questa fede? Signore, perché hai fatto tutte queste cose belle, anche se c'è il peccato che le ha distrutte, noi c'è un mondo che è degenerato in tutto e per tutto, la tua creazione viene distrutta giorno dopo giorno da noi, tu hai anche scritto tutta la punizione che aspetta all'uomo, all'umanità, alla terra intera, che servono tutte queste cose? Perché ci hai fatto vedere tutte queste meraviglie che tu hai fatto? Se poi dobbiamo morire, cosa servono? E qui torno alla caparra della vita. Questa vita, la caparra, il Signore, guarda che cosa ho creato. E tu sei il centro di questo progetto. Ti piace questo? Ti piace la vita? È bella? Bene. Ecco, poi subentra, come abbiamo letto poc'anzi, il concetto di vita eterna, no? Abbiamo visto una cosa che non qui al versetto 16 Paolo dice di Timoteo: ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo la sua longanimità, per essere di esempio a coloro per l'avvenire che avrebbero creduto in lui, per avere la vita eterna. E poi dice un altro, questi sono concetti che le bestie non possono capire. Ora al Re eterno, immortale, invisibile. Dov'è Dio? Vi ricordate Elia quando è finito nella caverna? C'è stato un forte terremoto, ma Dio non era terremoto. C'è stato un vento che spaccava le rocce, ma Dio non era vento. Dov'era? Era in questa voce dolce e sommessa che poi ha sentito. Ma da dove arrivava questa voce? Ora, allora, eterno, immortale, invisibile, l'unico Dio sapiente, l'unico che ha fatto le cose e sapeva cosa stava facendo, sia onore e gloria dei secoli, Amen. Ora, al Re eterno, immortale, invisibile, ma immortale. Oh. Noi, diciamo, mannaggia. Il concetto di immortalità è quello che Dio propone all'uomo. Ecco perché anche in questa creazione meravigliosa che egli ha fatto e come l'ha fatta, e quello che lui fa, lo fa sempre bene. Dobbiamo ammettere che è un'altra proposta che ci fa. Perché come abbiamo questo grande dolore, dispiacere, abbiamo ormai passato la nostra vita, ce ne dobbiamo andare qua e là. Appunto, cosa te ne sei fatto? Cosa te ne sei fatto di questa vita? Dio ti ha proposto la vita eterna. afferra la ora, c'è scritto. Allora, ecco. Le difficoltà ci sono, ma non sono, cioè, un credente, le difficoltà, sa che passeranno comunque, no? Infatti, io non mi vergogno del Vangelo, perché dobbiamo smettere di pensare che noi diamo delle istruzioni agli altri, gli diamo... Noi possiamo solo trasmettere la fede, come la trasmettiamo ai nostri figli, se siamo in grado di farlo. È così. Non pensiamo di trasmettere la nostra cultura evangelica, biblica o di altro genere. Ma non gli hai trasmesso la fede, che è un'altra roba. Quello il Signore ci chiede. Dunque, è per fede che siamo giustificati, non per le opere. E non possiamo essere come quei giudei che la settimana prima stendevano i mantelli e la settimana dopo liberavano Barabba al posto di Gesù. Allora, oggi Dio ci chiede di verificare quanto la nostra fede sia stabile, perché sappiamo che senza questo è impossibile piacere a Dio. Se hai assaporato la caparra di questa vigna, che è questa, con tutte le meraviglie che Dio ha creato, se l'hai assaporata e sei triste perché un giorno dovrai lasciarla, sappi che la sua meravigliosa parola, ecco, ti parla molte, molte volte della vita eterna. Perché Gesù è venuto per questo, a salvare ciò che era perito, per causa del peccato. Ma nella preconoscenza di Dio, all'unico Dio sapiente, Dio ha fatto le cose così. E io non ho nulla da dire. Sono perfettamente d'accordo con lui, non solo d'accordo perché non è che posso competere con lui, ma so che lui, anche in questo mondo di sofferenze, ha fatto ogni cosa giusta a suo tempo. Allora, sappi questo, che la sua meravigliosa parola ti parla molte, molte volte della vita eterna. Perché questo è lo scopo di questo libro e questo è lo scopo per cui siamo qua. Quindi tutte queste meraviglie che vediamo saranno moltiplicate. Ma voi avete letto quando parla delle insondabili ricchezze di Cristo. E che sono queste ricchezze? Avete visto? Che cosa non ci darà assieme a Lui? E tutte le cose che nel cuore dell'uomo non sono mai salite, che l'occhio non è mai veduto. Ed è meraviglioso vedere come tutto il piano di Dio si muove in questo senso. Cioè, cerchiamo di capire, non facciamone una religione, per favore, che dobbiamo soddisfare il nostro bisogno o la paura che quelle cose non ci vadano così bene. No, no, è meraviglioso come osserviamo come Dio muove bene. Tutte le cose così belle che abbiamo visto fino adesso, ma il nostro occhio ne ha viste poche, poche. Mi ricordo quando siamo andati a Eilat, abbiamo fatto un giro dove c'erano i pesci nell'acquario. E ne abbiamo visti quelli che abbiamo visto, ma meraviglie senza fine. Ma basta andare anche all'acquario di Genova per una meraviglia. O vedere tutti gli altri animali, vedere... Cosa volete che vi dica? Ecco, che senso avrebbe avuto se noi morissimo senza più una risposta? Che senso avrebbe, secondo me, avrebbe avuto senso? Sarebbe stato un Dio che ci avrebbe ingannato. Ci avrebbe dato delle meraviglie per un po'. Poi basta. Invece lui dice no. Questa è solo una piccola caparra di quello che avete visto, anzi. Per poco che avete visto, sapete che ci sono milioni di animali che noi non conosciamo neanche. Ci sono una piccola caparra. Capite come cambiano le cose? Ma quel che io faccio Ecco, ora io faccio nuove tutte le cose. Volete che il Signore si ricordi di noi? Volete che il Signore non si ricordi di noi? Volete che non sappia dove siamo finiti quando siamo morti? Dove siamo? Colui che può far rinascere o nascere dei figli ad Abramo da quelle pietre. Ma per favore. Allora, il piano di Dio si muove in questo senso. E il Signore vuole che noi trasmettiamo agli altri questa fede, i motivi per i quali crediamo. Perché se non si capisce quello, dice, ah, boh, sei in un'altra religione. Allora, di quel Gesù di cui che voi avete rigettato, e qui si parla non solo dei giudei, che è il fondamento e l'autore di questa nuova vita eterna, e voi l'avete rigettato e continuate a farlo perché il vostro principale, la vostra principale occupazione è il tempo che dovete sprecare. Ma non rubate, non derubate il Signore, perché il sabato non è mai venuto meno, quale ordine di Dio. E allora, come ho detto, noi siamo dei pagani, siamo nati pagani, ma il settimo giorno è giusto fino in fondo, nel nostro cuore, nel nostro spirito, deve essere così, e io questo lo accetto. Allora, non solo il profeta Isaia parla di questi nuovi cieli e di questa nuova terra nei quali abiterà la giustizia, ma tutta la scrittura. Tutta la scrittura, dalla Genesi all'Apocalisse, dove egli dice, ecco, io faccio nuove tutte le cose. La parola di Dio ci propone non una giustizia terrena, come molti credono. Facciamo il bene, portiamo le bamboline lì. Dio ti chiede di parlargli del suo progetto. Capite che tutto il resto è falsità e sentimentalismo religioso. Sono fioretti. Ci sono i fioretti cattolici e i fioretti evangelici. Il resto è fuffa. Non perché hai aiutato quello, va benissimo fare il bene. Ma se tu non spieghi il piano di Dio a quelli che muoiono sicuramente, perché ecco il mio popolo muore di sete, lo dice in Amos, ma non per l'acqua, ma per la mancanza della parola di Dio. In questi giorni c'è un segnale inquietante, ho letto. Non è che sia una cosa drammatica per certi versi. Per la prima volta i testimoni di Geova sono riusciti a non raggiungere i loro obiettivi e hanno avuto un crollo nelle adesioni. No, quindi nel giro di un anno, non so se hanno perso 150.000 persone, cose del genere. Quindi, nonostante che abbiano moltiplicato tutti i loro sforzi, con tutto l'impegno che ci mettono loro, questo ci dà un altro segnale. Loro fanno solo danni. Ma questo ci dice quanto il mondo, indipendentemente da Dio, che questo bisogno di religiosità stia venendo meno. E se viene meno da una religione che moltiplica i loro sforzi per raggiungere i numeri, cioè, diciamo per tutte le fesserie che fanno, e adesso hanno fatto un'altra Bibbia che lasciamo prima. Ma a parte questo, ma questo è un segnale e non è poco. Questo ci deve far riflettere. Ma perché noi non possiamo proporre agli altri un nuovo modo di fare? Perché io ti propongo, cioè tu entri, finisci con delle regole e ne fai delle altre. Tu sei salvato. Sei creduto all'offerta di Dio, al piano di Dio. E il Signore vuole che tu lo spieghi agli altri, Se no, diranno sempre che tu sei di un'altra religione. Allora la parola di Dio ci propone, come dicevo, non una giustizia terrena, bensì il suo piano che sorpassa ogni nostra immaginazione e i nostri pensieri di morte. Oddio, tra un po' sarò in una tomba, chiuso, ti vedi pure chiuso. Ma sta tranquillo che non ti vedi. E quindi la mia vita è finita lì, angoscia e cose. Ma tu sei credente? E sei credente, me lo auguro. Che queste cose non siano nel tuo cuore. Perché se sono ancora nel tuo cuore, beh, fa che il Signore ti faccia un po' di luce in più. Paolo, nella lettera a Timoteo, si rende conto dopo ciò che ha fatto Dio per lui, si ricorda di quello che lui era, capite? È quello che dobbiamo fare anche noi. E dice: io ero un bestemmiatore, un violento, un persecutore, ma agivo per ignoranza, nella mia incredulità. Ecco, allora spero che il nostro comportamento, se è stato di questo genere, derivi solo da questa instabilità, ma che invece la fede è che ci rende stabili, la fede vera ci rende stabili e fa in modo che non entriamo più in conflitto con questo mondo. Che ci dobbiamo dire? Ci dobbiamo scambiare gli auguri di Natale, di Pasqua, di Capodanno, a parte questo. Che cosa dobbiamo? Non capisco cosa abbiamo che spartire. Viviamo, come il Signore ci chiede, dice di non uscire completamente da questo mondo, dice no, dovreste uscire dal mondo. Quindi per forza di cose frequentate bestemmiatori, frequentate forza di cose. Ma ora, se abbiamo accettato Cristo, Egli renderà stabile la nostra vita e la nostra fede. Al Re eterno, immortale, visibile, sono concetti che trascendono la normale quotidianità per trasportarci nel regno del suo amato Figlio. Per favore, dice, con lo sguardo, smettete di guardare indietro, guardate avanti. Gli ebrei guardavano indietro nel deserto, hanno fatto la brutta fine. Guardiamo le proposte che Dio ci ha fatto. Ci sono tutti gli esempi di fede nella lettera agli ebrei, chi non se ne ricorda. Ora per fede, senza fede, è impossibile piacere a Dio. E per fede Abramo, quando fu chiamato, obbedì per andare al luogo che doveva ricevere in eredità e partì non sapendo dove andava. E noi non sappiamo, però il Signore ci ha fatto le promesse, abbiate pazienza. Cioè non è che possiamo credere che Dio sia bugiardo, ma insomma, allora per fede Sara stessa, perché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme e partorì. E poi, no, ma ne leggo solo qualcuno, giusto per... Infatti, tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedute da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ecco. Ma ora desiderano una patria migliore. Per fede Abramo fu messo alla prova e offrì Isacco. E possiamo ottenere cose che conosciamo tutti. Ecco. Per fede, no, passarono il Mar Rosso come per asciutto. Quando invece gli egiziani tentarono di fare la stessa cosa, furono inghiottiti. E possiamo andare avanti. Dice, dirò di più, ma mi mancherebbe il tempo. Se vorreste raccontare di Gedeone, di Bara, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e i profeti, i quali vinsero regni. Dobbiamo continuare. Ecco, fratelli. Paolo si rende conto di quel che era. E anche noi, le nostre paure, siamo così come lo era Paolo all'epoca, facciamo bene ad avere paura, perché non abbiamo stabilizzato il nostro rapporto con Dio. Ma ora, se abbiamo accettato Gesù Cristo, egli renderà stabile la nostra fede. Come dicevo, poc'anzi, i colori, le migliaia di forme di animali, della vita, anche nelle parti più microscopiche che esistono, sono una meraviglia che Dio ha creato, dicendo: ti piacciono queste cose, ti piacciono, ti ho messo al centro di questa creazione, mica ci ha messi, come sapete, uno dei danni grandi dell'evoluzionismo è far credere che noi siamo esattamente come le bestie, sono uguali, e quindi abbiamo gli stessi diritti delle bestie, né più né meno, eccetera, eccetera. Leggiamo bene cosa Dio ci ha sottoposto a ogni cosa. Non è così come dicono loro, anzi. Il loro posto sarà nello stagno di zolfo di fuoco. Ecco, davanti a tutte queste cose, che la vita stessa non sono fatte da soli, e non sono state fatte per caso, e neppure, ma queste cose sono lì per noi, per cercare la vita eterna. C'è scritto: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Ogni cosa, vedete, stringe, verte verso la chiamata che il Signore ci ha fatto. Quindi, ogni cosa stringe, la vecchiaia, il male. Possiamo scegliere il bene. Possiamo scegliere il bene. Cioè, Gesù Cristo, che è l'artefice di ogni cosa, è la vita eterna. E voglio leggere ancora una piccola cosa su questo Gesù Cristo. Scusate un attimo. Ecco. Quel che era dal principio, che abbiamo detto, che abbiamo visto con i nostri occhi, questi sono gli apostoli Giovanni che parla, quel che abbiamo contemplato e le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista. Sta parlando la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista, e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, finché anche voi abbiate comunione con noi. Senza questo come facciamo la comunione? E la nostra comunione è col Padre, col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa.